malato è la politica, ma la malattia è la debolezza dei partiti, perché le vicende dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica rivelano questa debolezza, che è del resto una costante degli ultimi 30 anni rispetto alla fase precedente della storia d'Italia repubblicana, ma oggi si avverte con particolare forza perché i partiti non sono in grado di indicare, ecco, la strada per l'elezione del Presidente della Repubblica, e naturalmente non deve rispondere alla forza di questo o di quel partito, ma in qualche modo è una figura fondamentale del sistema dei partiti nel loro complesso, e se i protagonisti sono in una fase di debolezza, il sistema ne risulta a sua volta indebolito.
Draghi è una figura, diciamo così, di tecnico alla presidenza del Consiglio, da più parti raccomandato, insomma, il suo ruolo, e addirittura si vuole che resti, ma si ipotizza anche il passaggio al Quirinale. Al di là dei nomi, professore, che significa questo ricorso a figure di tecnici?
Il ricorso alla figura di tecnici ha due facce, una positiva e l'altra negativa. Quella positiva è che si ritiene necessario, in certi momenti storici in modo particolare, un'unità complessiva per affrontare delle grandi sfide di tutta la società e di tutta la politica, e il ricorso alle migliori qualità, alle migliori competenze. Questa è la faccia positiva. La faccia negativa è che tutto questo dovrebbe essere la normalità della vita dei partiti, che pur in concorrenza tra di loro convergono in modo unitario per il bene del paese. Paradossalmente, più questi partiti sono deboli, meno riescono a farlo. Più sono forti, più invece riescono a convergere su soluzioni unitarie che poi alla fine rappresentano il bene comune.
In ogni caso, diciamo che ne va la sopravvivenza del governo, o comunque in qualche modo rischia di essere compromesso l'equilibrio dell'esecutivo. Ma stiamo parlando di un'elezione che praticamente dal Parlamento forse è più diviso di sempre, è così?
Il Parlamento è diviso proprio perché i partiti non sono in grado di far convergere le loro rappresentanze parlamentari in un tipo di alleanza, oppure in un'altra, in una forma di convergenza, oppure in un'altra. È chiaro che il Parlamento tende a essere sempre diviso, perché ogni parlamentare rappresenta la nazione e ragiona con la sua testa, ed è bene che sia così. Però i partiti rappresentano quel fattore di equilibrio che spinge appunto alla ricerca invece di convergenze. Il tema torna sempre lì, al problema della debolezza dei partiti. Anche per quanto riguarda il futuro del governo, il problema principale è quello di ottenere una maggiore visibilità con la presenza dei segretari o con il peso di ministri di un certo tipo o di un altro, ma si tratta alla fine di obiettivi piuttosto limitati, non di un grande disegno strategico.
Come fotografare la forza dei partiti, l'incisività?
La forza dei partiti non corrisponde alla totale occupazione da parte dei partiti stessi di tutte le posizioni di potere. In altre parole, la forza dei partiti può anche esprimersi nella scelta di un tecnico, può anche esprimersi nella scelta di un Presidente della Repubblica che viene dalla società civile, anzi sarebbe un segno di forza compiere una scelta di questo genere. È vero esattamente il contrario: i partiti si affannano a occupare degli spazi, ad essere, come dire, visibili nei posti che contano, proprio quando avvertono un'intrinseca debolezza.
Professore, da storico, questa presenza di un gruppo misto, quasi 100 parlamentari a fronte di 1.009 grandi elettori, quasi un decimo, da storico è di rilievo? Ci sono precedenti?
Diciamo che certamente è un numero molto alto. Io però sono del tutto contrario a delle norme che si vogliono introdurre per impedire il passaggio da un partito a un altro. Bisogna ricordarci l'articolo 67 della Costituzione: i parlamentari rappresentano la nazione, e se nel corso della legislatura ritengono di rappresentarla meglio cambiando il proprio gruppo politico, devono essere liberi di farlo. Questo tentativo di ingessare il Parlamento, che è già presente nel taglio lineare che è stato fatto nel referendum, che ha in qualche modo renderà il Parlamento sempre meno espressivo della pluralità della società italiana. Quindi non bisogna, come dire, scandalizzarsi come se si trattasse di tradimenti o forme di corruzione. Si tratta di una fisiologia della politica che comporta dei cambiamenti, che naturalmente, se diventano poi, come dire, eccessivi, rivelano anche una patologia, ma non può essere, come dire, stroncato in radice, la libertà di, mutare posizione nel corso di una legislatura.
Ma professore, dice qualcosa la presenza di questo numero così alto?
Questo numero di parlamentari così alto del gruppo misto indica quanto è cambiata e rapidamente la politica italiana rispetto al 2018, cioè quando ci sono state le elezioni, quanto sono cambiati i partiti, perché sappiamo che i partiti, a cominciare in modo praticamente visibile il Movimento 5 Stelle, hanno cambiato natura in un modo profondissimo nel corso di questi pochi anni. E dunque, questo è, diciamo, il segnale che emerge da questi cambiamenti di gruppo parlamentare, la rapida modifica dei soggetti politici collettivi, dei partiti, si sarebbe detto una volta, o dei movimenti politici.
Professore, se il Presidente della Repubblica davvero è arbitro del gioco costituzionale, come ha detto Mattarella, anche ha sottolineato, che dire del prossimo Presidente della Repubblica? Lo scenario è più frammentato, dunque il ruolo diventa sempre più importante.
Il ruolo del Presidente della Repubblica è strettamente legato a quello dei partiti. Se i partiti acquistano una loro forza, il suo ruolo è obiettivamente meno impegnativo, e quindi il futuro è imprevedibile, diciamo. Certo, Mattarella è stato molto bravo, possiamo dire, a gestire delle situazioni molto difficili e inedite. Vedremo se il suo successore avrà la stessa capacità, per cui si richiede anche una grande sensibilità politica. Il Presidente della Repubblica non è una figura politica, ma deve avere una grande cultura e sensibilità politica.